Le 8 e 4 minuti, siamo ripartiti maldestramente a singhiozzo e vabbè, dai, ce lo possiamo per oggi perdonare. La seconda breve parte del Demone del Tardi, perché oggi, come vi ricordo, alle 8 e 15 l'appuntamento con il professor Di Stefano, il giorno delle locuste. Oggi ci sono gli argomenti e alla faccia degli argomenti, non che di solito non ce ne siano, ma oggi sono gli argomentoni che stanno anche sulle prime pagine dei quotidiani. Intanto, altre cose che troviamo sulle prime pagine di oggi, beh, naturalmente la guerra, Putin rilancia dalla Piazza Rossa, il taglio alto del manifesto, oggi l'annuncio dell'annessione delle province occupate. Alle 14 ci sarà anche una diretta di Radio Popolare che potrete ascoltare sulle nostre frequenze. Putin sfida l'Occidente, vuole bagni di sangue, oggi l'annessione dei territori ucraini. Qui siamo sulla prima di Repubblica e Putin lo ritroviamo anche sulla prima pagina della Stampa con il virgolettato: Occidente sanguinario, Putin celebra l'annessione del Donbass. C'è un pezzo firmato da Domenico Quirico che racconta di come arrivino momenti in cui la guerra cambia velocità, ritmo, direzione, ti sembra quasi di sentirne il nuovo rumore. Accanto a Putin c'è Biden, democrazie a rischio, Biden contro i populismi, e con anche il riferimento all'esito delle elezioni italiane. Lo sguardo di Joe Biden, scrive Alberto Simoni, è puntato sulle elezioni di midterm per l'inquilino della Casa Bianca. Non sono in gioco solo il futuro della sua presidenza e l'agenda legislativa dei prossimi due anni, la posta in palio è più alta della tenuta della democrazia americana. Si scrive molto anche della confronto, scontro che c'è stato in piazza tra le giovani manifestanti e la Boldrini. Boldrini, vattene via, le giovani pro aborto si ribellano ai politici, e questo è tema che ci porta dalle parti del Partito Democratico, di cui, come vi dicevo, si scrive molto oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Il PD, che sembra avere quasi più buchi di Nord Stream 2, e infatti gli osservatori stanno monitorando tutte le bolle che vengono a galla alla largo delle coste dell'Emilia Romagna. Chi ha sabotato il PD? Sono stati i russi? È stata la NATO? Oppure hanno fatto tutto da soli? In attesa di una risposta, c'è più di un commentatore oggi che chiude la carriera al Partito Democratico e invece di invitarlo al congresso lo invita a sciogliersi. Per esempio Stefano Feltri, direttore di Domani, l'intera prima pagina dedicata all'argomento, il titolo è "Chiudere il PD per salvare la sinistra". Leggeremo tra poco che cosa scrive Stefano Feltri, ma intanto sulla prima della Stampa c'è anche Luca Bottura: i subalterni alla destra, i dem si sono suicidati. E allora partiamo da qui, da quello che scrive oggi Luca Bottura sulle pagine della Stampa di Torino. Se un decimo di quelli che danno consigli al Partito Democratico avessero votato PD, scrive Bottura, il PD starebbe per riprendersi la Corsica tra ali di folla applaudente. Ciò nonostante, forse perché abito alla Bolognina, il quartiere nel quale Occhetto cambiò nome al PC e lo fece dentro una sezione al posto della quale oggi c'è un parrucchiere cinese, mi sento di condividere con i maggiorenti democratici quella che ritengo la soluzione ideale per riallacciare un vago rapporto tra la sinistra riformista e il paese, ovvero sciogliersi. Spiego Enrico Letta, il leale, coraggioso, competente, encomiabile curatore fallimentare della Bad Company, lasciatagli in eredità dai Renzi e dai Bettini, ossia da chi sta per cambiare la Costituzione con Meloni e da chi voleva l'Italia con Taverna, voleva cambiare l'Italia con Taverna e Toninelli, ha inevitabilmente indetto un congresso che già preannuncia un format stravisto. D'un tratto sale sul palco una Serracchiani o uno Scalfarotto e dà dell'imbecille a tutta la classe dirigente. Quelli lo applaudono, poi gli le trovano un po', si fa l'ennesimo giro di valzer e al ballo successivo ci sono sempre meno sedie, meno elettori, meno speranze. Rintanati più che nelle mitologiche ZTL in una catastrofe di subalternità culturale, incapaci di incarnare l'italiano su 5 che non si è rassegnato ai 40 anni di governo Mediaset, dai quali siamo usciti paurosi, egoisti, in cerca di nemici ai quali addebitare i nostri fallimenti, in principi comunisti, poi migranti, oggi percettori del reddito di cittadinanza, siamo diventati un un posto in cui ce la si prende con i poveri e un moderno partito di massa, scrive Bottura, che li difenda non esiste più, anche se ne avrebbe di mercato, solo che se lo mangia la destra, che poi abbassa le tasse ai ricchi. All'ultimo giro, scrive ancora Luca Bottura, tutti gli schieramenti erano in qualche modo antisistema. Il PD invece è stato identificato come il sistema, picchiato a destra, manca soprattutto da Tergo, e ha donato consensi a tutti. La rassegnazione in belle ha fatto il resto. Farsi schiacciare a sinistra a parole da una coalizione tra destra ed estrema destra, da cui sono fuggiti persino noti progressisti come Gelmini e Brunetta, permettere che i boy scout Figicciotti, Fratoianni e Bonelli venissero spacciati per consumatori di sangue borghese, da che preferiscono l'eolico allo sversamento nei pozzi, farsi scippare dall'avvocato del popolo due o tre idee di tutela sociale che altrimenti certe terrazze editoriali milanesi avrebbero storto il naso, hanno fiaccato tutte queste cose il corpaccione del partitone che fu, anzi che furono. C'era pure la DC. Dunque, ascoltate un cretino, scioglietevi, dice Luca Bottura. E l'evocazione, il consiglio dello scioglimento, come vi dicevo, è lo stesso che oggi arriva dal direttore di Domani, Stefano Feltri: chiudere il PD per salvare la sinistra. Per salvare la sinistra, scrive Stefano Feltri, bisogna sciogliere il Partito Democratico, dichiarare l'esperimento fallito e lasciare che altri soggetti riempiano quello spazio. Non si tratta di cambiare segretario, nome o facce, ma di archiviare un progetto politico, quello di uno schieramento progressista costruito intorno a un grande partito tradizionale. Lo ha detto con grande chiarezza l'ex presidente del PD Orfini a Domani. È diventato un soggetto respingente, lo ha esplicitato chi è sceso in piazza a Roma per difendere il diritto all'aborto e ha maltrattato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Sono due mondi, scrive Feltri, che non si parlano più. Di sicuro il PD non riesce più a parlare ai suoi elettori, men che a meno a quelli degli altri. Tutti conosciamo persone che hanno sempre votato a sinistra ma che questa volta non hanno votato il PD e non lo voteranno mai più, perché è diventato un respingente per troppi pezzi del suo elettorato potenziale, per i ceti più popolari che lo vedono come il partito della classe media, per le elite progressiste che lo considerano un partito della conservazione e dello status quo più che del cambiamento. Per chi non ha appartenenza ideologica e chiusa la stagione renziana, ha sempre visto leader preoccupati soltanto di preservare una tradizione in disfacimento. Il PD, scrive ancora Stefano Feltri, poteva essere un grande aggregatore di tutte le energie a sinistra dello schieramento politico, ma avrebbe dovuto essere democratico davvero, scalabile, capace di tollerare al suo interno punti di vista e priorità diverse. Invece è stata soltanto la spartizione di un potere sempre più piccolo tra due oligarchie, gli ex DS e l'ex Margherita, che sono ancora ben distinte e riconoscibili nelle filiere di riferimento. Meglio allora che lasci spazio ad altro, non alle destre ma a quelle energie, sono tante, dall'ambientalismo agli attivisti sulle questioni di genere, che oggi si frangono contro il muro di un partito che respinge elettori e alleati potenziali, che alla fine passi per scissioni progressive o per una consapevole rinuncia poco importa. Il PD oggi è il principale problema della sinistra in Italia, ben più di Giorgia Meloni. Così Stefano Feltri. E all'argomento si dedica anche Angelo Panebianco nell'editoriale sul Corriere della Sera. Il titolo è "La sinistra al bivio decisivo", ma per sinistra si intende PD. Panebianco, che scrive che il futuro di una democrazia non dipende solo da chi, da ciò che farà il governo, ma soprattutto da quello che farà l'opposizione, componente altrettanto essenziale del governo nel gioco democratico. Non è esagerato definire drammatiche le scelte che ha di fronte a sé il PD, dice Panebianco, e poi pone un bivio: sceglierà quel partito di diventare ciò che non è mai stato sul serio, ossia un autentico partito riformista? Due sono le strade: diventare un partito riformista, nel senso che lo intende Panebianco, o scegliere la strada del massimalismo che lo porta a un'alleanza con i 5 Stelle. Panebianco in modo esplicito privilegia la prima delle due ipotesi. Insomma, in attesa che si apra il congresso, il dibattito si è già aperto ed è stato squadernato oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Tra poco, con il professor Di Stefano, invece, al giorno delle locuste, apriamo parliamo occupandoci della scelta della Germania. Ne scrive oggi Daniele Manca sulla prima di sempre del Corriere: i danni della scelta tedesca, la mossa decisa dal governo tedesco rischia di avere effetti indesiderati e soprattutto dannosi per l'Europa e a seguire per i paesi dell'Unione. Quello che nelle intenzioni del governo di Berlino è una dura risposta a Putin rischia di indebolire il fronte europeo. La Germania ha annunciato un piano da 200 miliardi per difendere le aziende e le famiglie tedesche dal caro gas e spingere il prezzo della fonte di energia verso il basso, cosa che è accaduto nell'immediato ieri quando il prezzo, pochi minuti dopo l'annuncio del governo tedesco, è sceso a quota 186 euro con un calo del 10%. Ma si tratta, scrive Manca, di una scelta che può ritorcersi contro l'Europa. È per questo che il presidente del Consiglio italiano Draghi ieri ha richiamato i paesi a una politica comune, altrimenti si introdurranno differenze ulteriori tra nazioni che hanno spazi di bilancio come la Germania e altri come quelli dell'est o come l'Italia particolarmente indebitata, che saranno particolarmente penalizzati da scelte dei singoli. Insomma, la Germania fa da sé e questa scelta di fare da sé rischia di diventare un elemento disgregatore, potenzialmente disgregatore dell'unità europea, scrivono altri commentatori, un po' come nelle intenzioni originarie di Putin. Anche Mario De Aglio, come vi dicevo, scrive dell'argomento sulla prima pagina della Stampa: il blitz di Berlino, atto arrogante. Ma visto che sono le 8:15 in punto, tra poco si spalanca il sipario di fronte al professor Di Stefano alla puntata odierna del Giorno delle Locuste. Citazione finale solamente per la prima di Internazionale, anche qui lo sguardo del mondo sulla vittoria della destra in Italia, la vittoria della destra vista dalla stampa straniera. L'immagine è quella di uno stivaletto nero di cupa memoria che ricopre quasi per intero lo stivale geografico dell'Italia. Un brevissimo stacco e poi sarà il Giorno delle Locuste.
State ascoltando Radio Popolare.
E allora eccoci qua, abbiamo recuperato il professor Di Stefano, che oggi non è in studio con noi, bensì al telefono. Buongiorno professor Di Stefano, benvenuto, nuova puntata del Giorno delle Locuste.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, è già partito, prego, vada.
No, come dicevi tu, stavi leggendo l'ottimo pezzo di Daniele Manca sul Corriere della Sera. La mossa sorpresa del Premier Scholz rischia di essere un macigno sul vertice di oggi a Bruxelles, ne abbiamo parlato già diverse volte nelle ultime settimane.
Insomma, si è tanto discusso della price cap, del tetto europeo al prezzo del gas. Nottetempo la Germania ha deciso di fare da sé, di farsi un tetto suo. Ovviamente sono subito fioccate le polemiche: bravi tedeschi, perché non l'abbiamo fatto anche noi? Beh, forse la risposta in questo caso è anche semplice, perché la Germania possiede risorse che noi non abbiamo, un fondo straordinario da 200 miliardi di euro a debito per finanziare il tetto al prezzo di gas ed elettricità per famiglie e imprese tedesche.
Sì, in realtà non si sanno bene i dettagli, perché l'annuncio di ieri, la conferenza stampa che ha fatto il cancelliere con il ministro delle finanze, il liberale Lindner, e con la ministra dell'energia, che poi è la ex leader dei Verdi Habeck, non ha dato assolutamente alcun dettaglio. Il tutto è stato rimandato a un gruppo di esperti che dovrà proporre come sarà messo in campo questo scudo. L'ipotesi è quella di una sorta di meccanismo simile a quello spagnolo, che finora è quello che in Europa sembra aver avuto l'effetto migliore dal punto di vista dei consumatori, sia imprese che famiglie, cioè il prezzo viene fissato dal governo e poi ci sono delle compensazioni rispetto ai valori di mercato che sono coperte in parte con risorse pubbliche. Come questo si intrecci con invece gli obiettivi che almeno sulla carta si sta ponendo il Consiglio Europeo straordinario, questo probabilmente lo vedremo solo nelle prossime settimane, perché la commissione di esperti dovrebbe avere 2 settimane di tempo per dare delle indicazioni al governo.
Ma visto che siamo di fronte al ognuno faccia per sé, e noi non abbiamo, noi Italia, le risorse per fare come i tedeschi, non potendo fare il tetto, che cosa facciamo? Ci arrangiamo con del fogliame, come faceva Tom Hanks quando rimaneva sull'isola deserta?
Ma ancora non si può dire se effettivamente non ci sarà nulla di comune, perché ieri sera, dopo l'annuncio di Scholz, è circolata l'ultima bozza del Consiglio straordinario, quello che si apre oggi e che dovrebbe appunto avere sul tavolo questa risoluzione. Oggi e domani si trovano tutti i capi di Stato e di Governo e sul tavolo trovano una 55 pagine di risoluzione, con tanto di bigino riassuntivo di 5 pagine iniziali, che oltre ad assumere l'iter abbastanza contorto e astruso, però fa anche il riassunto delle proposte concrete. Quindi non possiamo ancora dire se da Bruxelles non arriverà proprio nulla, come invece sembra se dovesse passare questa risoluzione, e quindi molto di quello che farà l'Italia o potrà fare l'Italia dipenderà proprio dall'esito di questo Consiglio straordinario di Bruxelles, perché in quel caso, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, non c'è un price cap al prezzo del gas, ma ci dovrebbe essere invece, questo sì, un price cap al prezzo di energia dell'energia elettrica prodotta con tutte le altre, diciamo, fonti, cioè rinnovabili soprattutto, ma anche lignite, in modo tale da produrre alla fine un calmiere con un obiettivo paragonabile al tetto sul gas, o comunque con un effetto calmiere anche sul gas.
L'altro elemento è quello della tassa sui profitti delle imprese.
Sì, sul tavolo sono 3 punti. La riduzione obbligatoria della domanda del 5% nelle ore di picco, questo ne abbiamo parlato più volte, no? Il famoso risparmio energetico, la chiusura dei caloriferi un'ora in meno e la temperatura controllata. Il secondo è appunto il price cap, certo, la tassa sui profitti delle imprese oil and gas. In questo caso la tassa sembra essere ben più seria di quella italiana, che come noto è naufragata perché scritta con i piedi, e probabilmente andrà forse riscritta, se lo vorrà fare, dal nuovo governo. Il prelievo a livello comunitario è consistente, perché è ipotizzato al 33% sugli ultimi 4 anni, dal 2018 al 2022, quindi dovrebbe essere una sorta di tassa sugli extra profitti per tutto il periodo sulle compagnie dell'oil e del gas, che dovrebbe finanziare interventi infrastrutturali sul tema dell'energia a livello europeo. In particolare si parla di quegli investimenti mai fatti finora per migliorare la rete europea, che è solo in parte interconnessa e solo in parte in grado di rispondere all'eventuale sviluppo delle rinnovabili, che a questo punto sono davvero un asset molto importante se si vuole superare la crisi in modo stabile.
Sta di fatto che intanto, a partire da domani, ci sarà il salto quantico dei costi dell'elettricità. Oggi, come abbiamo visto, è la notizia che, con cui aprono tutti quanti i giornali. Aiutiamo anche gli ascoltatori a capire meglio: è un aumento che riguarda tutti, oppure quando si parla di 59% in più ci si riferisce al momento solo a chi ha il contratto con il mercato tutelato?
No, allora, gli aumenti sono per tutti dal punto di vista complessivo, nel senso che ARERA ha fatto un lavoro, sostiene anche di avere evitato il raddoppio dei costi dell'energia, perché ha fatto slittare di altri 3 mesi buona parte dell'aumento per i consumatori a regime tutelato, cioè quelli che non sono nel mercato libero dell'elettricità. Dal 1 ottobre scatterà l'aggiornamento tariffario, e quindi non del 100 ma del 59%, quindi di fatto questo incremento del 59% sul prezzo finale dovrebbe essere solo per chi si trova in questa fase sul mercato libero, perché per il mercato tutelato dovrebbero rimanere ferme le tariffe, seppur, come noto, il mercato tutelato oggi copra solo una parte delle famiglie, almeno per effetto della riforma, a questo punto sempre più disastrata, del mercato elettrico, che venne fatta più di una ventina d'anni fa.
No, glielo chiedevo perché l'apertura di Open questa mattina è l'incremento per ora arriverà solo a chi ha il contratto con il mercato tutelato, ma è destinato a riverberarsi su tutti.
Questo, almeno leggendo invece il Sole 24 Ore, si parla del fatto che il mercato tutelato per ora non dovrebbe avere, cioè dovrebbe rimanere protetto almeno temporaneamente da una parte degli incrementi. Comunque su questo ovviamente bisognerà fare ancora ulteriore chiarezza, perché il meccanismo di creazione dei costi dell'energia è un grande puzzle di difficile comprensione. Anche su questo puzzle si parla di un intervento, come dire, molto dirigista, che sarebbe alle viste con il prossimo governo, che vorrebbe aumentare molto il ruolo, per esempio, dell'acquirente unico per l'energia e il gas.
Ecco, se è per lei un puzzle di difficile risoluzione, per me è addirittura un cruciverba di quelli complessissimi, ma scritto in aramaico. Comunque, il dato di fatto è quello che ci ritroviamo di fronte: l'elettricità rischia di diventare un status symbol, un bene di lusso. Intanto il riflesso politico che la decisione della Germania ha prodotto è quella di un allineamento tra la Meloni e Draghi, e soprattutto la richiesta di un'unità sul tema del tetto al prezzo del gas.
Sì, la Meloni ha scelto, con una dichiarazione sostanzialmente abbastanza significativa, di voler dare una sorta di endorsement a Draghi, che è in partenza stamane per Bruxelles, e dando il segnale che appunto bisogna essere compatti. In realtà questa compattezza italiana non c'è, perché ci sono delle divisioni profonde nel centro, nella destra, proprio sulle misure. Ieri significativamente stonavano alcune dichiarazioni di Salvini e di alcuni esponenti della Lega, che dicevano sostanzialmente, davano il plauso alla operazione di Scholz, e chiedevano anche per l'Italia uno sforamento consistente, lo sappiamo, è la campagna di Salvini, lo sforamento consistente del bilancio statale, uno scostamento che secondo la Lega dovrebbe essere addirittura di una quarantina di miliardi, per un intervento paragonabile a quello tedesco sulle bollette di gas e energia. In realtà l'ipotesi appunto della Meloni è quella di non fare scostamento di bilancio, di non iniziare la propria legislatura, il proprio governo con questo provvedimento che potrebbe avere degli effetti molto complessi sulla posizione italiana e sugli spread, come è noto, ma di cercare di sfruttare, di stare in una posizione diciamo intermedia almeno fino a quando non si vedranno gli effetti reali dei provvedimenti di Bruxelles e o una possibile riallocazione di risorse, così come era stato per la pandemia, a favore dei singoli paesi. Si era già parlato di un Energy Europe, una sorta di riutilizzo di fondi paragonabili a quelli del PNRR per sostenere i paesi nelle misure super costose per contenere l'inflazione prodotta dall'energia.
Dopodiché abbiamo imparato come ci possiamo adattare con il gas. La pasta cuoce 2 minuti, poi si mette il coperchio, si lascia tutto dentro e si porta a cottura. Con l'elettricità è più difficile. Cioè, se io la invito a casa mia, ci guardiamo la trilogia di Guerre Stellari. Guardiamo i primi 2 minuti e poi dopo cosa faccio? Chiamo il bambino che ce lo fa con le marionette, tutta la trilogia?
Sì, in effetti è molto più difficile sopperire a una, come dire, intervenire su una riduzione dei consumi energetici. Non credo che le marionette potrebbero soddisfare una visione da questo punto di vista. Molto probabilmente è l'unica opzione sul tavolo, ma lo abbiamo detto più volte, sarebbe almeno quel famoso disaccoppiamento tra prezzi dell'energia elettrica e prezzi del gas. Una parte, solo una parte dell'energia elettrica viene prodotta con il gas, anche in Italia una larga parte dell'energia elettrica viene prodotta, circa un terzo, in alcuni periodi anche più di un terzo, viene prodotta con le rinnovabili, e quindi una sorta di disaccoppiamento del prezzo, che poi è l'obiettivo che insegue Bruxelles, potrebbe permettere di avere almeno una parte dei costi dell'energia ridotti ed evitare appunto di dover spegnere televisori o di non utilizzare lavatrici e lavastoviglie per compensare appunto la drammaticità della situazione.
Prof, si fermi qua perché noi invece dobbiamo disaccoppiare gli studi, se ne va temporaneamente lo studio del Giorno delle Locuste, arriva lo studio del Giornale Radio per il GR in breve delle 8:30, torniamo tra poco con la seconda parte.
Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate. Ecco quello che io ti darò. È la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita, con una valigia di perplessità, a non aver paura che sia già finita. Ancora tante cose quest'uomo ti darà, e un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Mentre un'altra estate passerà. E ti offro una doccia ai bagni diurni, che sono degli abissi di tiepidità. dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna del pomeriggio per il sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano per te donna che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Ti offro l'intelligenza degli elettricisti, così almeno un po' di luce avrà.
Cari ascoltatori, care ascoltatrici, caro professor Di Stefano, mi sa che nemmeno aggrappandosi all'intelligenza degli elettricisti, come canta Paolo Conte, un po' di luce avremo, magari un po' di luce sì, ma a prezzi stellari. Ci vorrebbe magari che la Meloni formasse subito una task force dedicata al tema della luce elettrica, magari dandogli un nome suggestivo, tipo, che ne so, Istituto Luce, potrebbe funzionare. Sì.
In effetti sì, potrebbe funzionare, poi potrebbe essere, come dire, potrebbe soddisfare alcuna parte degli elettori di Fratelli d'Italia, insomma quelli più legati alla fiamma, alla storia dell'MSI. Però prima di tutto devo fare ammenda, sono andato a controllare e quindi sì, l'aumento,
ragazzi, l'umiltà di quest'uomo che controlla e fa ammenda, merce rara, no, veramente merce rara, complimenti.
Ci mancherebbe.
Di cosa sta facendo ammenda?
Allora l'aumento delle tariffe riguarda solo gli utenti in tutela, d'altra parte era anche come dire quasi elementare, di qui il mio grave errore, perché ARERA, essendo l'autorità per l'energia, interviene prevalentemente, se non esclusivamente in queste fasi, sul mercato tutelato, quindi l'incremento che è stato deciso da ARERA del 59% riguarda appunto solo gli utenti in tutela, cioè circa 7 milioni di clienti e non quelli del libero mercato. Come è ovvio, poi in questi casi un rincaro appunto per gli utenti tutelati ha immediati effetti anche su il mercato tutelato, difficilmente si troveranno quindi operatori, salvo alcuni che sono in grado di offrire prezzi migliori di quelli che dovrebbero essere appunto quelli più tutelati per ragioni sociali e perché frutto di una logica della produzione, gestione e distribuzione dell'energia, che era quella appunto di proteggere chi viene può essere danneggiato maggiormente da un mercato libero senza controllo.
Avevo promesso che sarei andato a vedere su Amazon il prezzo delle candele per capire, visto che diventeranno un genere di prima necessità, se cioè sono già stati impennate inflattive. Allora ho trovato candele 1,8 per 15 centimetri, 10 unità, 10,93, praticamente un euro a candela. E poi no, queste costano di più, quelle cilindriche invece, la madonna, 10 candele 26,90 euro. Vabbè, vi terremo aggiornati sul prezzo delle candele, che sarà uno dei grandi temi probabilmente per l'inverno. Invece adesso vedo che l'apertura del Corriere della Sera nella sua edizione online è sul bullismo olandese. Cos'è il bullismo olandese in questa questione del gas?
Beh, si riferisce sempre al solito problema, cioè al fatto che l'Olanda, come è noto, è la sede del TTF, cioè del famigerato mercato del dei derivati sul gas, nello stesso tempo ha anche uno dei diciamo dei terminali, dei pochi terminali offshore che sono governati dal nord, che non fanno parte diciamo del perimetro norvegese, l'Olanda continua, avendo grandi interessi nel trading, si è sempre opposta a qualsiasi price cap sul gas, perché il price cap sul gas adesso, poi che c'è stato il sabotaggio dei gasdotti e che il flusso si è ridotto ulteriormente, ovviamente danneggerebbe gli altri fornitori di gas e quindi in primis quelli nord europei e olandesi, che sono quelli che stanno guadagnando. L'abbiamo detto già la settimana scorsa, la Norvegia ha registrato più di 5 volte gli incassi per la vendita di gas ai paesi europei, che dovrebbero essere paesi dello stesso gruppo e quindi a paesi amici se non fratelli.
Visto che l'ho portata leggermente fuori dalla pista tracciata dalla sua scaletta, da dove ripartiamo, professor Di Stefano?
Ma no, possiamo ripartire dalla NADEF, no? Perché proprio l'altro giorno, mercoledì pomeriggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato quella che viene chiamata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanze, quindi al bilancio dello Stato, che come sappiamo è un documento che poi prelude alla creazione della legge di bilancio, che è poi quella che va mandata obbligatoriamente a Bruxelles. Quindi forse qualche elemento di questa NADEF bisogna sottolinearlo. La previsione è di un rallentamento della crescita, però non della recessione, questo è già un elemento, allo 0,6% nel 2023 dal 3,3% che era previsto quest'anno. L'elemento forse più interessante della NADEF, almeno nel documento che non è stato diffuso da Palazzo Chigi, perché bisogna dirlo, il testo ancora della nota di aggiornamento non c'è, ma si intravede il fatto che grazie alla gestione del ministro Franco ci sarà sostanzialmente una sorta di tesoretto di una ventina di miliardi da poter spendere senza andare a intaccare i risultati dal punto di vista del bilancio pubblico. Il debito italiano, dopo il picco del 155% nel 2020, continua la sua discesa e il governo Draghi prevede che senza grandi interventi si potrebbe finire a un 140% entro la fine del 2023. Nella NADEF c'è un elemento che fa un po' tremare i polsi e che è significativo anche degli effetti perversi delle scelte della Banca Centrale Europea, cioè complessivamente si stima che la spesa per interessi, per effetto dell'aumento dei tassi deciso dalla BCE e poi riverberato sul mercato, dovrebbe aumentare di 10 miliardi. È una cifra molto consistente, perché è metà del famoso tesoretto, non si toglie al tesoretto, ma sono 10 miliardi in più che avrebbero potuto aggiungersi a queste disponibilità che sono state trovate da Franco e che quindi si sono fermate a 20 miliardi, perché la spesa per interessi ha avuto un incremento consistente, arriverà a toccare 76 miliardi di euro all'anno per effetto dell'aumento appunto dei tassi.
Rimanendo sempre sulla NADEF, oggi il Sole 24 Ore anticipa anche alcuni elementi della relazione sulla lotta all'evasione. Ci torneremo naturalmente col professor Santoro appena verrà pubblicato il testo ufficiale, ma intanto cosa possiamo dire?
Ma quello che racconta il Sole è sostanzialmente che la lotta all'evasione non ha ripreso, come dire, il suo flusso dopo la pandemia, rispetto ai 6,7 miliardi che sono stati raccolti lo scorso anno e che sono stati in larga parte utilizzati per il taglio IRPEF, il risultato del 2022 si dovrebbe fermare poco sopra i 3 miliardi di euro e solo 1,4 potrà alimentare il fondo taglia tasse. Questo in estrema sintesi quello che viene riportato dal Sole in relazione alla parte della NADEF che riguarda l'evasione. Sappiamo che ci sono cose molto più interessanti, ma e quindi aspettiamo che venga pubblicato il documento ufficiale così da poterlo commentare in modo ampio con il professor Santoro, speriamo che già la settimana prossima questo sia fattibile dai nostri microfoni.
Ecco, sei d'accordo, professor Di Stefano, io terrei momentaneamente da parte l'agenda economica del governo, al di là delle anticipazioni di ciò che è facile vaticinare, magari ne riparliamo quando avremo maggiori certezze, mentre invece mi piacerebbe tornare sulla tempesta perfetta che si è addensata sui cieli inglesi. Oggi il tema lo troviamo solamente sulla prima pagina del Foglio, se non sbaglio. Il caos inglese, come si scatena una crisi in 25 minuti, i silenzi di Truss, la furia dei mercati, dei media e dei suoi tori. Che cosa sta succedendo in Inghilterra?
Beh, innanzitutto annunciamo che c'è una splendida copertina dell'Economist proprio su questa vicenda, una copertina come non far naufragare un paese, con una barchetta disegnata con la Premier Truss e il nuovo cancelliere dello scacchiere che cercano di tenere a galla appunto una barchetta che in realtà affonda. Questo per dire che l'Economist quotidiano, settimanale autorevole con sede a Londra, non ha mancato appunto di picchiare duro nei confronti della Premier conservatrice. Sta accadendo quello che neppure le peggiori previsioni potevano immaginare, sostanzialmente con l'annuncio del mega taglio fiscale che era una delle promesse della Premier Truss per la sua nomina appunto alla guida dei conservatori e quindi del governo. Si è creata una vera e propria tempesta sui mercati finanziari. La sterlina, come sappiamo, ha perso quasi un quarto delle sue quotazioni nel confronto del dollaro, poi ha recuperato un po', ma soprattutto c'è stato una vera e propria sprofondamento dei valori del debito pubblico inglese. La Banca d'Inghilterra è stata costretta a intervenire acquistando i titoli pubblici della Gran Bretagna a 10-20 anni, una misura che è senza precedenti e costerà 65 miliardi di sterline, che ha evitato il tracollo di molti fondi pensione britannici che hanno in portafoglio appunto il debito pubblico britannico. La visione ideologica super neoliberista della Premier Truss sta mandando un po' a sbaraglio l'intero sistema finanziario britannico, tra l'altro con un effetto già immediato, e anche questo è estremamente sorprendente. I quotidiani britannici parlano del crollo delle quotazioni dell'immobiliare, compresa nella città di Londra, che era stata l'unica protetta in questi anni di crisi da una recessione dei prezzi immobiliari. Si stima che già entro la fine del 2022 i prezzi possono scendere del 10-15%, questo anche per effetto del boom del costo di finanziamento dei mutui e quindi dell'impossibilità per molti di andare a contrarre nuovi mutui, con i tassi che stanno viaggiando ampiamente sopra il 5,5% in Gran Bretagna per l'acquisto di una casa.
A proposito di crolli, c'è anche un risvolto politico, perlomeno per ciò che raccontano i sondaggi: il crollo dei consensi per i conservatori, la resurrezione del partito laburista. Ma non è questo il momento e la sede per approfondire ulteriormente, perché siamo già arrivati alle 8:55, abbiamo poco meno di 2 minuti, professor Di Stefano. Con che cosa vogliamo chiudere?
Ma diversamente dal solito, visto che oggi viene dato spazio, potremmo parlare un attimo, questi 2 minuti di calcio, visto che c'è grande agitazione finanziaria intorno alle...
C'è grande agitazione finanziaria attorno al mondo del calcio, ma c'è anche una linea telefonica caduta e quindi ci siamo persi proprio sul finale il professor Di Stefano. Non so se già in virtù del risparmio energetico aveva evitato di lasciare in carica lo smartphone e quindi puff, improvvisamente se n'è andato, ma non ho nemmeno il tempo di recuperarlo. Che cosa avrà voluto dire? Che cosa ci stava per raccontare? Una sorta di misterioso trailer, immaginiamolo così, se volete, come sempre sempre potete andare a citofonargli a casa e chiedergli: professore, che cosa ci voleva raccontare sul mondo del calcio? Niente, si chiude così, con questo effetto mystery e un po' da giallo, la puntata odierna del Giorno delle Locuste. E niente, io saluto a voi, saluto il professor Di Stefano, vado a chiudere in sigla perché tra poco arriva Prisma. Permettetemi un'ultimissima parentesi personale: oggi che ritorno in onda, ho ringraziato in apertura tutti quelli che mi sono stati vicini, mi hanno mandato messaggi, saluti, abbracci eccetera. Volevo ringraziare anche il dottor Mella dell'ospedale di Niguarda, del reparto di alta intensità, per la professionalità, per l'umanità, e insieme a lui tutto il personale del reparto. Grazie. Tra poco Prisma, noi ci risentiamo con il Demone del Tardi martedì, con il professor Di Stefano il Giorno delle Locuste venerdì prossimo, sempre che il professore non sia stato rapito dai poteri forti. Suspense, lo scopriremo tra 7 giorni.